Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Voglio parlarvi della Trinità, cioè della dottrina della Trinità o del principio della Trinità, perché ho messo questo o del principio della Trinità, perché alcuni quando sentono la parola dottrina, il termine dottrina riguardo alla Trinità, naturalmente cominciano a dire che non è un insegnamento della Bibbia. Naturalmente sto parlando di quelli che sono contro la Trinità, che poi si chiamino testimoni di Geova o unitariani, diciamo da questo punto di vista è relativo, però generalmente quando sentono il termine della dottrina della Trinità, ecco, che si arrabbiano perché dicono che non è una dottrina biblica, e poi dicono che la parola Trinità non è nella Bibbia. Certamente è così, la parola Trinità non è nella Bibbia. Su questo siamo d'accordo, ma siamo profondamente in disaccordo con costoro nel dire che la dottrina della Trinità o il principio della Trinità non sia nella Bibbia, perché c'è, e come se c'è, è in abbondanza. Non ne mancano riferimenti alla Trinità sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Ora, che cosa si intende per Trinità? Che cosa intende la parola di Dio per Trinità? Allora, quando usiamo l'espressione Trinità, per esempio diciamo, noi crediamo nella Trinità, noi insegniamo la Trinità, che cosa vogliamo dire? A che cosa ci stiamo riferendo? Ci stiamo riferendo alla natura di Dio o la natura della divinità o deità, e ci stiamo riferendo in particolare alla composizione della divinità, perché la divinità è composta da tre persone. Usiamo il termine persone per naturalmente per sottolineare che ognuno appunto dei componenti della Trinità ha una sua personalità, cioè è un essere vivente con una personalità ben precisa. Allora intendiamo dire che la divinità è composta da tre persone che sono il Padre, cioè Dio il Padre, poi abbiamo il Figliolo e lo Spirito Santo. Sono tre persone divine, e quindi sia il Padre, sia il Figliolo che lo Spirito Santo sono Dio. E diciamo pure che, essendo che ogni persona della divinità è Dio, ogni persona della Trinità è Dio, è evidente che nessuna di esse ha mai avuto un principio, e quindi il Padre non ha mai avuto un principio, il Figlio non ha mai avuto un principio e lo Spirito Santo non ha mai avuto un principio. E dunque esistono, coesistono da ogni eternità, sono coesistenti da ogni eternità. Dunque, quando ci riferiamo alla Trinità, ci riferiamo a una Trinità di persone che appunto sono, ripeto, il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo. Ora, qualcuno potrebbe dire, ma allora la Bibbia quando sottolinea, e questo lo fa spesso, l'unicità di Dio, che cosa intende? Certamente non intende che la divinità è composta solo da una persona. Cioè, non intende dire con questo che la divinità sia indivisibile, cioè composta praticamente solo da una persona. Perché, appunto, il principio di un Dio uno e trino è biblico. Allora, come si spiega il fatto che spesso si legge nella Bibbia che Dio è uno solo, fuor di Lui non v'è altro Dio? Per esempio, la stessa dichiarazione presente nella legge di Mosè, conosciuta come Shema Israel, no? Ascolta Israele, che è uno dei capisaldi del giudaismo tuttora, ascolta Israele, l'Eterno, l'Iddio nostro è l'unico eterno. Questa, diciamo, scrittura, che è scritta al capitolo 6 del Deuteronomio, viene presa, per esempio, dagli ebrei per, e non solo da loro, ma comunque adesso mi sto riferendo agli ebrei, per dire, ecco, Dio è uno solo, indivisibile, fuori di Lui non v'è altro Dio. I giudei, in questa maniera, naturalmente, escludono la presenza del Figliolo e dello Spirito Santo come due persone distinte nella divinità. E dunque per loro esiste solo Dio, né un Dio, ma nel senso che è un Dio indivisibile. Ma invece, siccome che la Sacra Scrittura rivela, in particolare questo lo fa nel Nuovo Testamento, la presenza oltre che di Dio Padre, anche quella del Figliolo e dello Spirito Santo nella divinità, allora noi affermiamo che l'unicità di Dio è un'unicità o un'unità composita, è come quando si dice una famiglia, è una però i membri sono diversi, è un po' come quando la Sacra Scrittura dice l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Anche qui naturalmente quell'uno non esclude la distinzione tra le persone, perché ci troviamo comunque sia dinanzi a marito e moglie che sono comunque sia, persistono ad essere due persone diverse, però sono davanti a Dio una stessa carne. Quindi questa unione è un'unione naturalmente non indivisibile, ma è un'unione composita. E dunque questo è un principio da tenere ben presente quando si parla dell'unità o dell'unicità di Dio, perché coloro che negano la Trinità generalmente prendono quei versi della Bibbia che sottolineano, che esaltano l'unicità di Dio, ma naturalmente questo per andare contro il principio della Trinità, quindi esaltano l'unicità di Dio, ma fanno naturalmente torto in questa maniera, cioè interpretando queste parole come unicità indivisibile, fanno torto sia al Figliolo che allo Spirito Santo. Nel caso dei testimoni di Geova, perché i testimoni di Geova dicono c'è un solo Dio, quindi il Padre, il Figliolo invece è una creatura, lo Spirito Santo è la forza attiva, quindi in questo caso fanno torto alla divinità naturalmente sia del Figliolo che dello Spirito Santo. Nel caso per esempio dei Gesù solo, di cui vi ho parlato recentemente e che diciamo le cui eresie ho confutato abbondantemente fino a questo momento, nel caso dei Gesù solo o unitariani o antitrinitariani, chiamateli come volete voi, cosa succede? Loro affermano l'unicità di Dio, però, a differenza dei testimoni di Geova, loro che cosa fanno? Sostengono che Gesù è Dio, ma in questa maniera fanno torto alle altre persone della divinità. Perché? Perché praticamente, siccome che per loro esiste solo Gesù, non esistono tre persone coesistenti che esistono contemporaneamente. E quindi, faccio un esempio, quando Gesù era sulla terra, secondo loro c'era solo Gesù. C'era solo Gesù, Gesù era sia il Padre che Figlio e lo Spirito Santo. Quindi, pur sostenendo che Gesù era Dio, però vedete che confusione hanno creato. Vedete, fratelli? Voglio che abbiate sin dall'inizio questo chiaro. Quando si nega il principio della Trinità, cioè di un Dio trino, cioè di un Dio composto da tre persone distinte ma unite, guardate che si cade sempre in un errore, anzi in più errori, perché gli errori poi chiamano altri errori. Ecco perché esortiamo con ogni franchezza e con forza a accettare la Trinità e a rimanere attaccati alla Trinità, perché qualsiasi discostamento dalla dottrina della Trinità fa entrare nella confusione la persona, cioè praticamente lo fa cadere nell'errore, in errori grossi. Guardate quello che succede nei testimoni di Geova, per esempio, che negano appunto che Gesù è Dio, e quindi loro dicono che Gesù non va adorato, perché per loro adorare Gesù equivale ad adorare una creatura e quindi a rendersi colpevoli di idolatria, peccato, vedete dunque? E tutto questo perché devono andare contro la dottrina della Trinità a tutti i costi. E naturalmente vedete che danni provo, che naturalmente questo poi si ripercuote anche sulla dottrina della salvezza, e come vi ho dimostrato anche per quanto riguarda gli unitariani, negando il principio della Trinità hanno finito col dire tante assurdità, tante cose false. Ecco perché siamo, diciamo, attaccati alla dottrina della Trinità ed esortiamo i fratelli ad essere attaccati alla dottrina della Trinità, a non sottovalutarla, perché chi sottovaluta la dottrina della Trinità, chi la sottovaluta, guardate che prima o poi farà spazio a, diciamo, a qualche falsa dottrina. La dottrina della Trinità, vi ricordo, il principio della Trinità è stato sin dall'inizio nella Chiesa difeso. E non date retta a quelli che vi dicono, quando contrastano la Trinità, ma la Trinità risale al IV secolo dopo Cristo, non è mai esistita, no. Il principio della Trinità è sempre esistito, perché appunto Dio è uno e trino, e quindi siccome che Dio è eterno, il principio della Trinità è un principio che non ha mai avuto un inizio. E anche nella Bibbia, il principio della Trinità non è presente solamente nel Nuovo Testamento, ma è presente anche nell'Antico Testamento, certo, è bene che sappiate questo. La Trinità chiaramente è presente nell'Antico Testamento, però è rivelata, è manifesta, o più chiaramente rivelata, nel Nuovo Testamento, senza ombra di dubbio questo. I riferimenti sono molto di più nel Nuovo Testamento di quanto lo siano nell'Antico Testamento. Però anche nell'Antico Testamento, e qui naturalmente mi riferisco a quella parte della Bibbia che va dalla Genesi a Malachia, anche nell'Antico Testamento ci sono dei riferimenti al principio della Trinità, o comunque al principio della pluralità nella divinità. Non è che il Signore a un certo punto, diciamo, tramite Matteo, Marco, Luca, Giovanni, gli Atti e poi così via fino all'Apocalisse, ha voluto rivelarci il principio della Trinità. No, perché il principio della pluralità nella divinità è manifesto anche sotto l'Antico Testamento e quindi alle scritture dell'Antico Testamento. E io è su questo che mi voglio, diciamo, concentrare oggi con l'aiuto del Signore. Vi voglio parlare del principio della Trinità, o comunque della pluralità nella divinità, basandomi su alcuni passi dell'Antico Testamento. Perché, sapete perché questo? Perché ho visto che ci sono molti che pensano che la Trinità sia rivelata veramente solo nel Nuovo Testamento, o comunque che ci siano dei passi a cui appoggiarsi, per quanto riguarda la Trinità solamente nel Nuovo Testamento, e non è così, fratelli. D'altronde ogni scrittura è ispirata da Dio, sia quella dell'Antico sia quella del Nuovo, e quindi è chiaro che Dio ha lasciato dei riferimenti, alla Trinità anche sotto l'Antico Testamento. Quindi dopo questa breve premessa vi voglio parlare della Trinità nel libro della Genesi, o meglio partendo dalla Genesi. Ora, è precisamente dal primo verso della Bibbia: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Qualcuno dirà: ma perché prendi il primo verso della Bibbia per spiegarci l'esistenza della Trinità nell'Antico Testamento? Perché? Perché nell'originale ebraico, voi sapete che l'Antico Testamento è stato scritto in ebraico, la parola che qui viene tradotta a Dio è Elohim. Elohim significa di, al plurale, cioè praticamente è Dio al plurale, comprendete? E il verbo però è al singolare, rimane al singolare come è anche qui naturalmente. Quindi letteralmente dovrebbe essere tradotto in questa maniera: nel principio Yiddi creò i cieli e la terra. Ora, Elohim quindi sottintende una pluralità nella divinità. E questa pluralità vi vorrei fare notare però che in relazione a questa pluralità viene usato il verbo al singolare, appunto perché questa pluralità è anche una unità, è praticamente la divinità. E dunque, vedete, già nel primo verso della Genesi troviamo delle parole che sottintendono la presenza di più di una persona nella divinità. Ora, adesso leggiamo, prendete questo altro verso, al versetto 26, capitolo 1 della Genesi, versetto 26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Ora, notate qua che Dio disse, facciamo. Ora, che cosa significa questo? Che stava parlando con qualcuno. Il Signore non disse faccio o farò, no, facciamo. È evidente qui anche che l'uso di questa espressione sottintende la pluralità, cioè l'esistenza di più persone nella divinità, altrimenti il Signore non si sarebbe espresso in questa maniera. E anche quando il Signore, dopo che Adamo peccò, badate che cosa c'è scritto al capitolo 3, versetto 22, sempre della Genesi. Poi l'Eterno Dio disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto a conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita e ne mangi e viva in perpetuo. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino d'Eden perché lavorasse la terra donde era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino d'Eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Notate cosa ha detto l'Eterno Dio. Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi. Come uno di noi. Vedete anche qui c'è una pluralità. Non è una pluralità majestatis, no? Come alcuni l'hanno definita, no, fratelli? No. Perché qui è evidente che il Signore si riferisce, diciamo, loro generalmente quando sentono dire facciamo, ecco, questi versi, dicono ma no, ma lì è un plurale majestatis che usano, diciamo, che usano anche i monarchi, le persone importanti. No, no, fratelli, perché anche da questo versetto, al capitolo 3, versetto 22 della Genesi, si capisce che proprio il Signore, in questa maniera, Dio, si sta riferendo a qualcun altro presente nella divinità. E appunto, chi è questo qualcun altro? Chi sono questi qualcun altro? Sono appunto il figliuolo, il suo figliuolo, e lo Spirito Santo. Ora, nell'Antico Testamento, come voi sapete, c'è un angelo che viene chiamato, è chiamato l'angelo dell'Eterno. Ora, l'angelo dell'Eterno chi era? Chi era l'angelo dell'Eterno? L'angelo dell'Eterno era il figliolo di Dio nel suo stato di esistenza prima della sua incarnazione. Il figlio di Dio, quindi. Era il figlio di Dio, ma prima naturalmente che egli fosse mandato da Dio in questo mondo con un corpo, simile al corpo dei figlioli degli uomini. Era lui, era il figlio di Dio, e essendo il figlio di Dio, era Dio, e questo lo si capisce molto bene leggendo la storia della distruzione di Sodoma e Gomorra nel libro della Genesi. E dunque, vedete, se possiamo dimostrare che l'angelo dell'Eterno era Dio, e l'angelo dell'Eterno era distinto da Dio, allora è evidente che abbiamo una prova, un'altra prova nell'Antico Testamento, che la divinità è composta da più di una persona. Ora, vorrei appunto invitarvi ad aprire il capitolo 18 della Genesi. Il capitolo 18 della Genesi, ascoltate che cosa dice la Bibbia. Leggerò, diciamo, un po' di versetti. Allora, praticamente è l'apparizione dell'Eterno ad Abramo, il patriarca Abramo. L'Eterno apparve ad Abramo alle querce di Mamre, mentre questi sedeva all'ingresso della sua tenda durante il caldo del giorno. Abramo alzò gli occhi ed ecco che scorse tre uomini, i quali stavano dinanzi a lui, e come li ebbe veduti, come corse loro incontro dall'ingresso della tenda, si prostrò fino a terra e disse: «Deh, signor mio, se ho trovato grazia davanti a te, non passare senza fermarti dal tuo servo. Deh, lasciate che vi porti un po' d'acqua, e lavatevi i piedi e riposatevi sotto quest'albero. Io andrò a prendere un pezzo di pane, vi fortificherete il cuore, poi continuerete il vostro cammino, poiché per questo siete passati presso il vostro servo». E quelli dissero: «Fa come hai detto». Dunque, Abramo poi naturalmente gli preparò del cibo, e quelli appunto mangiarono. E andò da Sara, naturalmente le disse quello che doveva fare, e quelli mangiarono dunque. Poi gli dissero: «Dov'è Sara tua moglie?» Ed egli rispose: è là nella tenda». E l'altro: «Tornerò certamente da te fra un anno, ed ecco Sara tua moglie avrà un figliolo». E Sara ascoltava l'ingresso della tenda che era dietro a lui. Ora Abramo e Sara erano vecchi, ben avanti negli anni, e Sara non aveva più i corsi ordinari delle donne. Sara rise dentro di sé dicendo: «Vecchia come sono, avrei io tali piaceri? E anche mio signore è vecchio». E l'Eterno disse ad Abramo: «Perché mai ha riso Sara dicendo: partorirei io per davvero vecchia come sono? Vegli cosa che sia troppo difficile per l'Eterno, al tempo fissato, fra un anno tornerò e Sara avrà un figliolo». Allora Sara negò dicendo: «Non ho riso», perché ebbe paura, ma egli disse invece: «Hai riso». Allora, vorrei farvi notare questo, che innanzitutto c'è scritto che l'Eterno apparve ad Abramo. Qui quindi Dio. Luzi ha messo l'Eterno, però ci sono traduzioni che hanno messo il Signore. Allora, dunque, noi sappiamo che Dio apparve ad Abramo alle querce di Mamre. Come gli apparve? Sotto forma, naturalmente, di essere umano. Allora, si presentarono tre uomini ad Abramo. Tre uomini, badate bene questo, che questo è fondamentale. Allora, solo uno di essi era l'Eterno, cioè era Dio. Gli altri che cos'erano? Gli altri erano angeli. Difatti, cosa c'è scritto? Che poi quegli uomini, partitesi di là, si avviarono verso Sodoma. Ma Abramo rimase ancora davanti all'Eterno. Allora, attenzione, al versetto 22 questo è scritto. Quegli uomini, partitisi di là, si avviarono verso Sodoma, ma Abramo rimase ancora davanti all'Eterno. E infatti rimase davanti a Dio per intercedere a favore di Sodoma e Gomorra. Ora, che cosa c'è scritto a proposito degli uomini che si erano partiti e che appunto avevano mangiato? Badate bene, diciamo quello che gli aveva preparato, diciamo Abramo, quello che gli aveva messo davanti a Abramo. Che cosa c'è scritto di questi uomini quando arrivarono a Sodoma? Perché loro erano diretti a Sodoma, in quanto il Signore li mandò a Sodoma per liberare il giusto Lot, questo lo voglio rimarcare perché veramente quando sento parlare di Lot, quasi tutti i pastori parlano di Lot in senso negativo, come di una persona mondana, carnale, ma Lot è chiamato il giusto Lot. Allora, cosa c'è scritto qua? Al capitolo 19 della Genesi c'è scritto: ora i due angeli giunsero a Sodoma verso sera. Allora, cosa c'è scritto qua? Che quelli erano due angeli. Certo, nell'apparenza erano uomini, venivano chiaramente visti come degli uomini, però erano degli angeli ed erano appunto parte di quel gruppo di persone che si presentò ad Abramo alle querce di Mamre. Quindi, mentre Abramo rimase davanti a Dio, e che come vedremo appunto era l'angelo dell'Eterno, gli altri due, diciamo, si avviarono verso Sodoma, arrivarono a Sodoma, ma la Bibbia li chiama angeli, quindi è evidente che qui abbiamo degli uomini di cui uno era l'Eterno, il Signore, e gli altri erano due angeli del Signore. Allora, i due angeli del Signore si partirono da Abramo e arrivarono a Sodoma. Là naturalmente fecero la loro ambasciata, parlarono a Lot, lo tirarono fuori da Sodoma, a lui, sua moglie e le sue figlie, gli dissero quello che doveva fare per scampare naturalmente al giudizio di Dio. E poi badate bene a quello che c'è scritto al capitolo 19, dopo che naturalmente fu messo in salvo Lot, e naturalmente una volta che Lot giunse alla città chiamata Zoar, ecco che cosa avvenne. Ed è su questo che vorrei appunto che voi poniate la massima attenzione. Capitolo 19 della Genesi, al versetto 23. Dal versetto 23: il sole si levava sulla terra quando Lot arrivò a Zoar. Allora l'Eterno fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte dell'Eterno, ed egli distrusse quelle città e tutta la pianura e tutti gli abitanti della città e quanto cresceva sul suolo. Ora, fratelli, notate questa espressione: l'Eterno fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte dell'Eterno. Ora, chi era l'Eterno che fece piovere da parte dell'Eterno fuoco e zolfo? Allora, in questo caso l'Eterno è l'Eterno che apparve ad Abramo alle querce di Mamre. E quindi l'angelo dell'Eterno. È evidente, fratelli nel Signore, che qui ci si trova, che qui ci si trova davanti ad un essere divino distinto da Dio. Sono tutti e due chiamati l'Eterno, il Signore, perché come vedremo poi anche nei Salmi, poi sono tutti e due chiamati così, sia il Padre che il Figliuolo. Qui ci si trova davanti quindi a un essere divino distinto, diciamo così, da un altro essere divino, cioè da Dio in questo caso. Allora, come si concilia questo con l'unità di Dio? Si concilia in questa maniera, che qui siamo di fronte a due persone distinte divine facenti parte della divinità. In altre parole, ci troviamo davanti a colui che è Dio Padre e al Figliuolo di Dio. Quindi l'Eterno fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco, da parte dell'Eterno. Guardate, fratelli, che queste cose sono cose importanti. Sono cose importanti perché sottolineano la distinzione tra il Padre e il Figliuolo. Certamente viene presentata in questa maniera sotto l'Antico Testamento, ma fratelli, il Signore, voi sapete, presenta le cose come vuole Lui, le dottrine le presenta come vuole Lui, non è che le presenta come vogliamo noi, i principi, i concetti, li presenta, diciamo, secondo il beneplacito della sua volontà. Lo so, queste cose magari, diciamo, daranno fastidio a quelli che sono contro la Trinità, ma su queste cose bisogna riflettere, e bisogna naturalmente arrivare a questa conclusione che, vedete, la pluralità di persone divine nella divinità è un concetto biblico, noi non ci siamo inventati assolutamente niente, è lungi da noi l'inventarci qualche cosa, perché inventarsi le cose non è secondo il volere di Dio. Questo fatto, fratelli, l'Eterno fece piovere da parte dell'Eterno, non vi ricorda forse qualche cosa che ha detto Gesù a proposito, quando fece la promessa dello Spirito Santo, o quando promise lo Spirito Santo ai suoi? Vorrei che voi poniate attenzione a queste parole di Gesù Cristo. Ascoltate che cosa ha detto Gesù nella notte che fu tradito, quando promise lo Spirito della verità ai suoi discepoli. Ma quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati meco fin da principio. Ora notate, Gesù Cristo, il Figliuolo di Dio, disse che avrebbe mandato ai suoi da parte di Dio Padre, che cosa? Lo Spirito della verità. Quindi, mentre là nella Genesi mandò fuoco e zolfo su Sodoma e Gomorra riducendoli in cenere, qui il Signore promise di mandare da parte del Padre lo Spirito Santo, e questo fece una volta che fu assunto in cielo alla destra del Padre, una volta che fu glorificato alla destra di Dio, ricevette lo Spirito Santo e sparse lo Spirito Santo sui suoi discepoli. Un altro consolatore, perché Gesù aveva detto anche: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Lo Spirito di Dio quindi è un altro consolatore, quindi distinto dal consolatore che è Cristo Gesù. Comprendete dunque? Vedete, fratelli, dunque, quel da parte del Padre, qui scritto in Giovanni, al capitolo 16, vi dico pure dove è scritto, versetto 26, e invece da parte dell'Eterno, qui scritto nella Genesi. Vedete, dunque, due persone divine, vedete, come, diciamo, operano di comune, consenso, di comune sentimento, assieme, di pari consentimento, e vedete che qui è molto più esplicito il concetto della distinzione tra il Padre e il Figliuolo nel Nuovo Testamento. Però vedete che collegando queste parole, di Gesù a queste parole, diciamo, della Genesi, vedete che il quadro praticamente non cambia, non cambia, fratelli, perché qui fu il figliuolo che fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte di Dio Padre. Possiamo metterlo in questi termini, diciamo, per chiarire ulteriormente il concetto. Vedete dunque questa presenza di due persone divine, vedete che è attestata in maniera chiara nella Genesi, badate bene, nel primo libro della Bibbia. Ora vorrei adesso passare ad un salmo che è il Salmo 45, per mostrarvi anche qua per dimostrarvi l'esistenza di più di una persona divina nella divinità. È scritto Salmo 45, versetto 6: il tuo trono, Dio, è per ogni eternità, lo scettro del tuo regno è uno scettro di dirittura. Tu ami la giustizia e odi l'impietà, perciò l'Iddio tuo, ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi. Ora, in base a quello che viene scritto nell'Epistola agli Ebrei, Dio sta parlando del suo figliuolo. Infatti, se voi prendete l'Epistola agli Ebrei, è scritto così: mentre degli angeli dice, dei suoi angeli egli fa dei venti, e dei suoi ministri fiamme di fuoco, dice del figliolo: il tuo trono, Dio, è nei secoli dei secoli, e così via. Quindi queste parole si riferiscono al figliolo. Allora, notate attentamente che cosa dice qua: perciò Dio, l'Iddio tuo, ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi. Ora, qua si parla di un'unzione. C'è naturalmente colui che unge e colui che viene unto d'olio di letizia. Chi è colui che viene unto? È Dio. Chi è colui che unge? È l'Iddio, diciamo, di Dio. Perché naturalmente qui bisogna usare questa espressione, anche magari se suona male, però bisogna parlare in questa maniera. Allora, infatti dice: perciò Dio, l'Iddio tuo, ti ha unto d'olio di letizia. Ma allora qua, quanti Dio ci sono? C'è un solo Dio! Ma qui appunto si sta parlando naturalmente di due persone. Praticamente qui si sta parlando dell'unzione del figliuolo che ha ricevuto dall'Iddio e Padre suo. Ricordatevi infatti che Gesù, quando poi venne sulla terra, chiamò l'Iddio suo, infatti diceva l'Iddio mio, o il Padre mio. Allora qualcuno dirà: ma come, Gesù era Dio? Certo, Gesù era Dio, però parlava, si riferiva al Padre in questi termini: l'Iddio mio, il Padre mio. Vedete, quindi è tutto in armonia nella Sacra Scrittura. Allora qui si parla di questa unzione, che poi noi sappiamo che, perché qui si sta parlando appunto del figliolo Gesù Cristo, quindi che noi sappiamo che questa unzione fu ricevuta dal figliolo di Dio al Giordano. Dopo che lui fu battezzato, lo Spirito Santo scese su di lui in forma corporea a guisa di colomba, e venne una voce dal cielo che disse: questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Allora, notate qui si parla di Dio, sia in riferimento, viene chiamato Dio, sia colui che è stato unto, sia colui che ha unto, appunto. E quindi vedete che c'è una pluralità, fratelli, di persone divine. Qui è innegabile, è incontestabile, è inconfutabile. Questo è evidente, fratelli nel Signore. Allora, come viene presentata, per esempio, nel libro dei profeti, l'unzione del figliolo di Dio, del servo dell'Eterno, perché il Messia o l'unto è chiamato anche servo dell'Eterno. Ascoltate che cosa dice la Sacra Scrittura al capitolo 42 del libro dei profeti Isaia. Qui dice Dio: è ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio letto in cui si compiace l'anima mia. Io ho messo il mio spirito su lui, egli insegnerà la giustizia alle nazioni. Ora, notate, che cosa Dio dice del suo servo? Del suo servo. Chi è il suo servo? È Gesù Cristo, servitore di Dio. Lo ha chiamato il mio eletto, in cui appunto si compiace l'anima mia. E poi dice, io ho messo il mio spirito su di lui, vedete? Quindi, se voi collegate questo al Salmo 45, appunto, noterete che quel Dio, unto dall'Iddio suo, non è altro che il servo dell'Eterno, unto da Dio. Ecco, dunque. E questo è naturalmente, anche questo è fondamentale. Questo è fondamentale, fratelli del Signore, per comprendere che c'è una distinzione di persone nella divinità. E poi ricordatevi sempre che anche il fatto, appunto, che l'unto dell'Eterno doveva essere il figliolo, ricordatevi che è rivelato nell'Antico Testamento, cioè è presente nell'Antico Testamento, perché il Dio disse, io gli sarò per padre ed egli mi sarà figliolo, E questo poi lo riprende lo scrittore agli ebrei, appunto, e io gli sarò padre ed egli mi sarà figliolo. E poi ricordatevi anche di quel passo che dice, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato, che appunto poi verrà preso dagli apostoli per appunto a conferma della risurrezione di Cristo Gesù. Tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Dunque, che l'unto dell'Eterno era il figlio di Dio, era stato ben detto, era stato predetto, fatto conoscere innanzi da Dio tramite i suoi profeti. E appunto questo suo figliolo, il suo unto, era Dio. È chiamato Dio nell'Antico Testamento. Infatti avete visto nella Genesi, l'Eterno fece piovere zolfo e fuoco da parte dell'Eterno. E qui lo chiama appunto Dio. Fratelli, che dire? Che dire? Non è presente, non ritenete che sia presente qua appunto una distinzione, tra persone divine? Certo che c'è, è innegabile. Poi vi voglio citare quest'altre parole che sono scritte sempre in un salmo, sono scritte sempre in un salmo, e che riguardano appunto l'assunzione dell'unto dell'Eterno alla destra di Dio. Ascoltate che cosa c'è scritto nel Salmo 110 al versetto 1. L'Eterno ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Come vi ho detto prima, qua Luzzi mette l'Eterno, ma molti mettono il Signore. E infatti nel Nuovo Testamento, poi, quando questo versetto sarà citato da Gesù, perché Gesù lo citò nei confronti dei farisei, infatti c'è scritto così: ora essendo i farisei raunati, Gesù lo interrogò dicendo, che vi pare egli del Cristo, di chi è egli figliuolo? Essi gli risposero, di Davide. Ed egli a loro, come dunque Davide, parlando per lo Spirito, lo chiama Signore, dicendo, il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi? Se dunque Davide lo chiama Signore come egli suo figliolo, e nessuno poteva replicargli parola, e da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo. Infatti, vedete, il Signore ha detto al mio Signore. Ma quanti signori ci sono allora? Vedete, anche qui c'è una distinzione, vedete, tra le persone formanti la divinità, in questo caso tra il padre ed il figliolo. Allora veniamo al Salmo. L'Eterno ha detto al mio Signore, o il Signore ha detto al mio Signore. Dunque, Davide chiama l'unto dell'Eterno, chiama il Cristo, mio Signore, lo chiama mio Signore. Allora, questo Signore, o meglio, il Signore di Davide era Dio. Tanto è vero che lui lo chiama così. Infatti nel Salmo 35, ascoltate cosa dice Dio, risvegliati, destati per farmi ragione, o mio Dio, mio Signore, per difendere la mia causa. Vedete dunque, il Signore di Davide era anche Dio, era anche il suo Dio. Allora cosa dice qua? Il Signore ha detto al mio Signore. Allora qui È come se ci fosse scritto che il padre, Dio padre, ha detto al suo figliolo: siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Difatti questo poi è rivelato apertamente nel Nuovo Testamento, perché noi sappiamo che Gesù Cristo, il figlio di Dio, dopo che risuscitò e apparve ai suoi discepoli, dopo 40 giorni fu assunto in cielo alla destra della maestà, alla destra di Dio. Vedete dunque, queste parole si adempirono in quel giorno, perché il Dio Padre, perché appunto Gesù è seduto alla destra di Dio Padre, fece sedere il suo figliolo alla sua destra. Vedete la distinzione? La distinzione tra il padre e il figliolo. Io ritengo, fratelli nel Signore, veramente che questi passi siano di una chiarezza notevole, ma veramente notevole, veramente notevole. Difatti sono così chiari che appunto quelli che negano la Trinità li offuscano, li oscurano, perché questi passi, fratelli, non piacciono. Questi passi non piacciono a queste persone, è come se fossero fumo negli occhi. Per noi, naturalmente, voglio dire, è miele al nostro palato, voglio dire, le parole del Signore sono, diciamo, come un favo di miele, ma per loro queste parole, fratelli, sono proprio parole che li disturbano. A noi ci recano tanta gioia, e invece a questi li disturbano, è come se li disturbano, infatti li contrastano, perché? Perché loro devono a tutti i costi difendere la loro falsa dottrina. Dunque vedete che il Signore di Davide era anche il suo Dio, e vi ricordo le parole di Toma, vi ricordate che cosa disse Toma quando Gesù apparve con lui presente, quando Gesù gli disse: porgi qua il dito e vedi le mie mani, e porgi la mia mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo ma credente? Vi ricordate cosa gli rispose Toma? Signore mio e Dio mio. Vedete dunque? Allora, Gesù Cristo dunque era il Signore di Toma, ma anche il suo Dio. Vedete? Come lo era, naturalmente, anche di Davide. Era il suo Signore ed anche il suo Dio. Allora, questo naturalmente per ribadire che noi crediamo fermamente che Gesù Cristo è Dio, è divino, è degno dunque di essere adorato, invocato. Perché questo dice la Sacra Scrittura. Infatti Gesù Cristo, mentre era sulla terra, fu adorato e non rimproverò mai coloro che lo adoravano, ma nella maniera più assoluta, perché egli era consapevole di essere Dio, altrimenti non avrebbe potuto dire: prima che Abramo fosse nato io sono, altrimenti non avrebbe potuto dire: io e il Padre siamo uno. Non avrebbe potuto assolutamente dire queste cose se Gesù non fosse stato veramente, veramente Dio. E poi voi lo sapete, la Scrittura lo chiama così al figliuolo, quando per esempio Giovanni dice: nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio, la parola era Dio, non Dio Padre, ma era Dio, quindi divina, divina. E la parola è stata fatta carne, è diventata carne, e la parola fatta carne è l'unigenito venuto da presso il Padre. Certo, è evidente che quando si parla della distinzione tra il Padre e il Figliolo nel Nuovo Testamento, con le Scritture del Nuovo Testamento, diciamo che è più semplice. Uso questa espressione per farmi capire. Però naturalmente, voglio dire, ci sono anche altre, come si dice, altre dottrine che è più semplice esporre usando il Nuovo Testamento di quanto lo sia usando l'Antico Testamento, perché ci sono magari meno riferimenti. Beh, comunque sia, Dio ha voluto che le cose fossero scritte in questa maniera, quindi noi l'accettiamo, noi assolutamente non è che ci stiamo lamentando col Signore, Però è giusto naturalmente fare presente che questa distinzione di persone divine era presente già nell'Antico Testamento, e questo per turare la bocca a quelli che vorrebbero far credere che noi, cioè noi Chiesa, ci siamo inventati questa dottrina della Trinità a un certo punto della storia, sotto l'influsso dei pagani, ed ecco che appunto la Chiesa ha adottato questa divinità a tre teste e così via, no? Nella maniera più assoluta. Queste sono ciance che lasciamo a queste persone, anzi che distruggiamo. Loro però se le vogliono tenere, se le tengono a questo punto, noi le rigettiamo, naturalmente le distruggiamo, perché sono solo ciance, sanno solo dire queste cose, poi sanno citare qualche passo sull'unicità di Dio, prenderne qualche altro e interpretarlo malamente, ed ecco che loro si sono creati la loro eresia. Ma noi vogliamo attenerci a tutto il consiglio della parola del Signore, la somma della tua parola è verità. Noi non è che ci limitiamo a prendere solo qualche versetto, noi vogliamo prendere tutti i versetti della Sacra Scrittura, vogliamo prendere la parola di Dio nella sua interezza, nella sua totalità. Non ci vogliamo creare, diciamo, dottrine umane, che poi non gioverebbe assolutamente crearsi delle dottrine umane. A che serve crearsi dottrine umane? Le dottrine d'uomini. Che fine faranno le dottrine d'uomini? Saranno annientate. La parola di Dio, invece, la dottrina di Dio rimane, permane e poi è indistruttibile. C'è proprio questo, che la dottrina di Dio è indistruttibile. La dottrina della Trinità, per esempio, è una dottrina sana. È indistruttibile, ci hanno provato a distruggerla nel corso della storia della Chiesa tanti, però non ci sono mai riusciti. Le loro armi evidentemente non erano in grado di distruggere la dottrina della Trinità, e difatti non c'è arma che possa reggere dinanzi alla verità. Che arma può esserci, diciamo, ci può essere mai un'arma che riesce a distruggere la verità, ad annullare la verità? No. Possono usare tutte le menzogne che vogliono gli uomini, la verità continuerà a esistere, perché, come ha detto l'Apostolo, non possiamo fare nulla contro la verità, quel che possiamo è per la verità, e la dottrina della Trinità, o il principio della Trinità, cioè di Dio uno e trino, è verità, e noi naturalmente vogliamo fare tutto quello che è in nostro potere per difenderla e diffondere la verità. Già. Pure anche difenderla, perché ribadisco, chi ama la verità, chi conosce la verità, si presume che la ama. Non è sempre detto, perché alcuni conoscono la verità, però non la amano. Chi ama la verità la deve difendere, chi dice di amare la verità la deve difendere, fratelli e signori. Qui non stiamo mica difendendo un partito politico, mica stiamo difendendo un uomo politico qui, o qualche, non lo so io, qualche libro famoso di qualche famoso statista. Qui stiamo difendendo la verità, cioè qui abbiamo a che fare con la verità, fratelli. La parola di Dio è verità, ma non una verità, come se ce ne fossero tanti, come se ci fossero tanti libri sacri in questo mondo, e quindi ci possiamo mettere assieme alla Bibbia, ci possiamo mettere il libro di Mormon, là il libro, diciamo, creato da Joseph Smith, no? O ci possiamo mettere, non lo so io, cosa volete, il Corano, o qualche altro libro, la Bhagavad Gita degli induisti, voglio dire, come se la Bibbia fosse uno dei tanti libri, no? Che dice la verità, ok, verità, no, fratelli, la Bibbia è la parola di Dio ed è la verità. Gli altri libri sono menzogne o contengono menzogne e certamente non sono libri sacri. Non sono libri sacri. Io gli unici libri sacri che riconosco in questo intero universo sono i 66 libri di cui è composta la Bibbia, questa biblioteca che ho davanti ai miei occhi e che avete anche voi. Questa è la biblioteca sacra a cui noi facciamo riferimento e che esaltiamo e che dobbiamo difendere. Appunto, vi stavo dicendo, qui non è che ci si trova davanti, non so, un partito politico, un'idea politica, o voglio dire, no, qui stiamo parlando della verità, fratelli nel Signore, della verità. Ma io veramente vorrei tante volte non lo so, vorrei poter avere la capacità di far capire alle persone quanto è preziosa la verità, cioè, ma chiaramente questo non è una capacità che io ho. Io chiaramente mi sforzo di spiegare ai fratelli quanto sia importante la verità, quanto sia preziosa la verità. Poi chiaramente è il Signore che opera nei cuori, però io quando vedo veramente che la verità non viene difesa, io non vedo la verità apprezzata, comprendete? Non la vedo apprezzata, perché io parlando con i fratelli tante volte faccio questo paragone, ma se in Italia appena qualcuno si azzarda a parlare contro la Costituzione italiana, subito si leva veramente una rivolta, e quello difende la Costituzione, quell'altro difende la Costituzione, e dico non ti permettere a toccare la Costituzione italiana. Ora, naturalmente io rispetto la Costituzione italiana, naturalmente le leggi le dobbiamo rispettare, chiaramente, le leggi che non contrastano, naturalmente con la parola del Signore, perché voglio dire, sia ben chiaro, io non è che posso rispettare una legge che, in questo senso rispettare, non posso essere assolutamente d'accordo, condividere una legge o dire, diciamo, che va bene una legge che permette a una donna di abortire, quindi di ammazzare, diciamo, una creatura nel seno del... nel proprio seno, assolutamente, è una legge dello Stato, prendo atto, ma assolutamente condanno, diciamo, quell'atto che viene fatto, diciamo, sostenuto da una legge, perché quello è omicidio agli occhi del Signore, ma si possono fare anche tanti esempi, adesso ci sono nazioni dove ci sono leggi che approvano i matrimoni omosessuali, noi naturalmente, voglio dire, prendiamo atto, quelle sono leggi di quello Stato, ma noi naturalmente condanniamo naturalmente quella legge, chiaro, perché non possiamo mica accettare che delle persone dello stesso sesso vengano sposate. Non importa se lo Stato ha decretato, diciamo, che possono sposarsi in quella nazione due uomini, due donne, a noi non ci interessa niente, questo va contro la parola del Signore, noi quindi condanniamo quella legge come una legge che va contro la parola del Signore. Ma vi stavo dicendo appunto, no? Vi stavo facendo un esempio per farvi capire che ci sono persone del mondo che quanta zelo per la Costituzione, che quanta zelo per la Costituzione, o per anche per le leggi della nazione in cui vivono, ne hanno molto di più di tanti credenti, di quanto ne hanno tanti credenti per la verità. Ma ci sono certi credenti che non sanno nemmeno cosa significa difendere la verità. Non sanno nemmeno cosa significa difendere la verità, soffrire a motivo della verità, soffrire nel difendere la verità, non sanno nemmeno cosa significa, perché loro non vogliono fare polemica e quindi non gli interessa, praticamente ti fanno capire che non gli interessa. Non gli interessa dire Tizio ha torto, quello che insegna è una falsità, un'eresia, non gli interessa. Loro dicono, ma noi parliamo di Gesù, sì, parla di Gesù, innanzitutto parla del Gesù della Bibbia, ma poi, voglio dire, non è che la Bibbia ci dice che noi dobbiamo solamente parlare di Gesù, Gli apostoli non è che parlavano, cioè non è che il loro ministero si limitava a parlare di Gesù, non è così. Leggete e poi vedrete come gli apostoli riprendevano, sgridavano, esortavano, confutavano, perché loro difendevano il Vangelo, non lo predicavano solamente, lo difendevano, e anche noi dobbiamo fare la stessa cosa. L'Evangelo è verità, è la verità, dobbiamo difenderlo, l'attaccano, lo dobbiamo difendere. La Trinità è una dottrina della parola di Dio? È una dottrina biblica? Se sì, bisogna difenderla. Se no bisogna, diciamo, rigettarla, ma siccome che è una dottrina biblica, noi la dobbiamo difendere, non solamente professare. Non è sufficiente dire, noi crediamo nella Trinità. E poi, e quelli che vanno contro la Trinità che facciamo? Li lasciamo in pace? Non devono rimanere in pace. Né giorno né notte, mai devono rimanere in pace. Non devono stare tranquilli. Devono sapere che c'è un popolo che si leva in favore della verità. E parte della verità è costituita dalla Trinità, lo sappiano appunto quelli appunto che professano eresie antitrinitariane, che lo sappiano, noi come tanti altri difendiamo la Trinità e la difenderemo dai loro attacchi fino a che avremo un alito di vita, perché la Trinità È verità! Dio uno e trino, è verità, è verità. E vi stavo dicendo appunto che quando io vedo certi credenti che invece che difendere la parola del Signore difendono quel partito, quel movimento sociale, il referendum. Ma cosa mi interessa a me, figliolo di Dio, servo di Dio, delle cose politiche? Ma cosa ci deve interessare a noi di queste cose? Ma lasciamo che siano le persone del mondo a occuparsi di queste cose! Ma noi leviamoci in favore della verità, così tanto attaccata! Perché vedete, qualcuno potrebbe dire, voglio dire, se la verità non fosse attaccata, vabbè, uno direbbe, vabbè, ma non è attaccata, perché gridi tanto? No, la verità è attaccata invece. La verità è attaccata dal di dentro della Chiesa, dal di fuori, è sotto attacco! La verità è sotto attacco, fratelli, noi che facciamo? Stiamo lì a guardare le persone che attaccano la verità e non facciamo niente. Ma nel mondo, voglio dire, quando attaccano le loro cose preziose, quelli del mondo si difendono, le difendono. Vi stavo facendo l'esempio della Costituzione. Ci sono i costituzionalisti, chiamati così. Quando veramente alcuni toccano la Costituzione, ma anche in una parte minima, veramente, subito si levano a difesa della Costituzione. Ci sono certi credenti che possono sentire le cose più assurde dire anche dal pulpito, o magari dire anche da altri pulpiti, rimangono così indifferenti, come se quello che è stato detto alla fin fine, cioè, è di poco conto. Ma quello è un attacco contro la verità. La verità che ti ha reso libero, fratello nel Signore, è sotto attacco, è stato attaccato e tu stai zitto? E tu stai zitto? Ti devi vergognare se stai zitto. Ti devi vergognare davanti al Signore e ti devi ravvedere. È ora di destarsi in favore della verità. È ora di farlo. Per troppo tempo, veramente, in mezzo alle chiese si è detto non facciamo polemica. Come non facciamo polemica? E dove saremmo noi se altri avessero tutti gli altri avessero ragionato come voi, ipocriti, che non siete altro? Noi la polemica la vogliamo fare, la dobbiamo fare per amore degli eletti, per amore dei fratelli. Ci chiameranno polemisti, che ci interessa? Ma meglio essere chiamati polemisti perché difendiamo la verità, che essere chiamati polemisti perché magari cominciamo a disputare su quella idea politica, idea sociale. Ma cosa ci interessa di quelle cose? C'è così tanto da fare in mezzo alla Chiesa nel difendere la verità che io non so certi credenti dove lo trovano la voglia e il tempo di andare a difendere idee politiche, partiti politici o iniziative politiche o sociali. Io mi domando, ma dove lo trovate il tempo? Che vergogna che siete per l'Evangelo! Siete veramente una vergogna! Vergogna. E poi naturalmente, ti crea dei nemici perché ti dicono che sei fanatico, non hai amore, già non hai amore, l'amore ce l'hanno loro l'amore, che quando la verità è sotto attacco stanno zitti. È questo l'amore? E questo l'amore vi vorrei domandare a voi ipocriti, stare in silenzio quando l'Evangelo viene attaccato, quando la Trinità viene attaccata, derisa, schernita, oltraggiata? E questo l'amore che avete voi? Guardate, io del vostro amore, di questo tipo di amore, non me ne faccio proprio niente, ve lo lascio a voi questo amore, perché è quello finto. Tenetevi il vostro amore finto, io voglio l'amore vero, e l'amore vero si leva in favore della verità. L'amore non è codardo. L'amore non è codardo, non è omertoso. L'amore parla. Chi ama parla. Chi non ama sta zitto. Chi non ama è un codardo. Comprendete? Ecco perché non parlano. Perché non amano. Non amano la verità. Veramente tante volte, quando io vedo veramente certi membri di setta difendere le loro eresie, veramente come si suol dire con i denti, con voglio dire in tutte le maniere, le loro eresie, più di quanto certi credenti difendono la verità, io rabbrividisco e dico: questi c'hanno più zelo questi che sono nelle tenebre di quelli che dicono di essere nella luce. Già, ma perché quelli che dicono di essere nella luce sono occupati a fare la danza, la scena teatrale, sono occupati a raccontare barzellette, sono occupati a fare qualche campagna elettorale a favore di Tizio, di Caio e di Sempronio, naturalmente, perché loro bramano, amano il potere temporale. Loro sono occupati a questo, che possono avere tempo loro per difendere la verità. Ma che gli interessa a loro della verità? Ma che gli interessa? Sono occupati in altre faccende. E allora io, quando vedo veramente questo non amore, questo, perché poi alla fine è un non amore verso la verità, mi si spezza il cuore. abbiamo una vita, e Dio ci ha concesso questa vita, e guardate un po' cosa bisogna vedere. Bisogna vedere credenti che si dicono membri del popolo del Signore rimanere indifferenti davanti alle eresie. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Guarda Gesù. Sì, io guardo a Gesù. Infatti è guardando a Lui che, è proprio guardando a Gesù che mi è venuto a me l'odio per le false dottrine. Guarda un po'. Ma guardate un po' che cosa vi dico, è proprio guardando Gesù che mi è venuto questo odio verso la menzogna, ma altresì questo amore per la verità. Perché è chiaro che cioè, da un lato c'è l'amore per la verità, ma dall'altro ci deve essere l'odio per la menzogna, perché dice che il giusto odia la menzogna. Eresia unitariana? Il giusto odia l'eresia unitariana. Eresia dei testimoni di Geova, il giusto odia l'eresia dei testimoni di Geova, quella che dice che Gesù non è Dio. L'eresia dei mormoni, quella che dice che praticamente Gesù c'ha un padre, un nonno, un bisnonno e così via. Eresia, eresia, menzogna, il giusto odia tutto ciò. O per esempio che i mormoni dicono che Gesù si è sposato a Cana di Galilea, era poligamo, questa è una menzogna, è una menzogna detta contro Gesù. Cosa fa il giusto? Il giusto deve odiare la menzogna e quindi riprova, rigetta queste cose. E poi naturalmente voi potrei aggiungere naturalmente tante altre eresie, tante altre false dottrine. Vi ribadisco, fratelli, guardate che l'amore per la verità implica un odio per la menzogna, perché nel mondo esiste la verità, esiste la menzogna. Allora tu la odi la menzogna? Allora, come si manifesta l'amore? Si manifesta anche l'odio, no? L'odio per qualche cosa si manifesta? Ma certo che si manifesta. Avete mai sentito dire qualcuno che dice: ah, io odio questa cosa! E infatti quella cosa non la fa. Allora, se noi diciamo di amare la verità e odiare la menzogna, le menzogne dobbiamo far vedere che le odiamo, le menzogne. Non è sufficiente dire: ah, ma noi le menzogne le odiamo. L'odio deve essere manifesto verso la menzogna, perché nella vita di Gesù io ho visto sempre questo: l'amore per la verità e l'odio verso la menzogna. Ma così anche nella vita degli apostoli. Qui veramente non si vede né amore per la verità, se ne vede poco. Si vede ben poco amore per la verità e meno che meno odio per la menzogna. Addirittura alcuni fanno i compromessi perché la menzogna non la odiano, non riescono a odiarla la menzogna. Quanti credenti, pastori che ci sono, non riescono a odiare la menzogna. È un problema, fratelli, abbiamo un grosso problema nella Chiesa, che ci sono tanti credenti che non riescono a odiare nemmeno la menzogna. Voglio dire, quando uno non odia più la menzogna vuol dire che si è sviato. Si è sviato. Allora, torniamo al discorso naturalmente sulla Trinità. Adesso veniamo allo Spirito di Dio. Voi sapete che lo Spirito di Dio è la terza persona della Divinità e sapete che lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Voi lo sapete questo perché è quello che la Bibbia dice al versetto 2 della Genesi. Ora, nell'Antico Testamento noi già possiamo vedere una cosa chiara. A riguardo dello Spirito Santo o dello Spirito di Dio, che viene presentato come una persona, non come un'energia, non come una forza, come dicono erroneamente i cosiddetti testimoni di Geova. Lo Spirito Santo viene presentato come una persona perché viene detto, per esempio, che parlava. Per esempio, Davide ha detto: lo Spirito dell'Eterno ha parlato per mio mezzo. Vi ricordate queste parole che le ha dette Davide, il dolce cantore di Israele, un uomo che aveva un cuore secondo appunto il cuore di Dio. Allora Davide le ha dette queste parole quando dice: lo Spirito dell'Eterno dice ha parlato per mio mezzo. Quindi vedete, già qui siamo davanti non a un'energia, non a una forza, ma a una persona, perché una forza non parla, un'energia non parla. Allora già Davide credeva dunque che lo Spirito di Dio era una persona. E lo Spirito di Dio, per esempio, già sotto l'Antico Testamento, a conferma appunto che era una persona ed è una persona distinta dal padre e dal figliolo, poteva essere contristato. Generalmente quando si parla del, diciamo, del, che lo Spirito Santo si può, cioè del fatto che lo Spirito Santo si può contristare, noi prendiamo il passo agli Efesini, no? Non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati suggellati per giorno della redenzione. Però badate bene che nelle scritture dell'Antico Testamento, e precisamente nel libro del profeta Isaia, guardate che cosa dice qua il profeta. Il profeta dice, riguardo appunto degli israeliti nel deserto, in tutte le loro distrette egli stesso fu in distretta, e l'angelo della sua faccia li salvò, nel suo amore, nella sua longanimità, e li redense, se li tolse in spalle e sempre li portò nei tempi andati. Ma essi furono ribelli, contristarono il suo Spirito Santo. Notate? Quindi è evidente che ci troviamo davanti a una persona, non a una forza, perché una forza non si può contristare, un'energia non si può contristare. Dunque lo Spirito Santo ha un sentimento, se può essere contristato ha un sentimento. E dunque vedete che già nel Vecchio Testamento lo Spirito Santo viene presentato come una persona. Ed è una persona distinta. Distinta da Dio Padre e naturalmente anche dal figliolo. Difatti, sempre in questo capitolo, che è il capitolo 63 di Isaia, c'è scritto così: dov'è colui che li trasse fuori dal mare col pastore del suo greggio? Dov'è colui che metteva in mezzo a loro lo Spirito suo Santo? Notate. Quindi c'era Dio, mise in mezzo agli israeliti lo Spirito suo Santo. Vedete che c'è chi viene messo e chi mette. Quindi è evidente che già qui vediamo una distinzione. Vediamo una distinzione tra Dio, l'angelo dell'Eterno, o chiamato anche l'angelo della sua faccia, e poi lo Spirito Santo, o lo Spirito di Dio. Poi vi vorrei fare notare quest'altro passo. Al versetto 14 dice: come il bestiame che scende nella valle, lo Spirito dell'Eterno li condusse al riposo. Vedete, qui c'è una opera che viene compiuta dallo Spirito di Dio. Poi dice: così tu guidasti il tuo popolo per acquistarti una rinomanza gloriosa. Quindi Dio si usò del suo Spirito per guidare il suo popolo nel deserto, e naturalmente fa ancora oggi la stessa cosa il Signore, cioè ci guida mediante lo Spirito della verità, o lo Spirito Santo che ha mandato nei nostri cuori. È evidente che questo concetto è molto più esplicito, molto, molto più chiaro nelle scritture del Nuovo Testamento, però ecco, vedete come si evince da questi passi come lo Spirito Santo fosse una persona distinta, una persona naturalmente santa, una persona divina. Una persona divina perché? Perché Eliu, sì, se voi prendete il libro di Giobbe, appunto adesso confermiamo appunto la divinità dello spirito di Dio. Elio dice nel suo discorso che fece a Giobbe, al capitolo 33 al capitolo 33 di Giobbe, c'è scritto così: Elio ha detto queste parole. Elio, che era anche un giovane, che mostrò di avere più intelligenza e più sapienza, diciamo, dei vecchi, che ancora oggi naturalmente questa è una cosa che succede, Non sempre, ma vedo che spesso succede che ci sono dei giovani che hanno più intendimento dei vecchi. Lo Spirito di Dio mi ha creato. Allora, qui dice lì una cosa veramente, diciamo, strabiliante, qualcuno potrebbe dire, no? Lo Spirito di Dio mi ha creato. Allora, naturalmente questo noi lo possiamo dire anche noi, questo, lo Spirito di Dio mi ha creato, non è che stiamo dicendo una cosa, diciamo, non vera, stiamo dicendo la verità. Allora, se voi prendete il Salmo 139, che è scritto invece da Davide, sono parole di Davide queste, ascoltate che cosa dice Davide al Signore: sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Notate dunque che Elio dice lo Spirito di Dio mi ha creato, invece Davide dice che l'Eterno lo ha creato. Quindi è evidente che Dio creò Elio tramite il suo spirito, o comunque ci ha formati o creati mediante il suo spirito. Concetto questo, naturalmente, che vale anche per il figliolo, perché anche nel caso del figliolo di Dio bisogna dire che il Dio creò tutte le cose mediante il suo figliolo, per mezzo di lui. Il Dio ha creato tutte le cose, non solamente alcune cose, ma tutte le cose. Difatti, quando poi Giovanni scriverà il Vangelo, dirà che ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, cioè della parola, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Naturalmente questo concetto è pienamente confermato dall'Apostolo Paolo quando dice che appunto tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Dunque, come potete vedere, già nell'Antico Testamento notiamo una distinzione, tre persone distinte praticamente. Noi notiamo Dio Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo. Queste persone si notano. Notiamo appunto la loro divinità, come naturalmente è evidente questo, no? E quindi, quando poi si arriva nel Nuovo Testamento, chi conosce le scritture dell'Antico Testamento non si scandalizza nella maniera più assoluta nel sentire parlare del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo in una maniera molto più chiara, molto più esplicita della loro opera, del loro sentimento. Ma perché? Perché tutto ciò, questo principio è già presente nelle scritture dell'Antico Testamento, fratelli nel Signore, e io questo credo di avervelo dimostrato. Allora, vedete dunque perché è importante conoscere le scritture, non solo quelle del Nuovo Testamento, ma anche quelle dell'Antico. È importante anche per questo, per capire come ciò che è rivelato nel Nuovo Testamento, in effetti era già presente nell'Antico Testamento. Certo, sotto un'altra forma, ma era già presente. Difatti vi ho voluto parlare della Trinità sotto l'Antico Testamento, nelle scritture dell'Antico Testamento, un accenno peraltro, giusto per farvi riflettere su come anche la dottrina della Trinità o il principio della Trinità non sia nella maniera più assoluta un principio nuovo, una dottrina nuova. Come se l'avessero inventata, non lo so, gli apostoli, perché poi sapete, quando si parla soprattutto a livello degli ebrei, no? Dei giudei secondo la carne, che cosa dicono gli ebrei? Praticamente gli ebrei dicono che la Trinità se l'ha inventata Paolo. E sì, perché alla fine poi incolpano Paolo un po' praticamente di tutto. Incolpano Paolo di aver creato la dottrina della giustificazione per fede, la dottrina della Trinità, la dottrina della divinità di Gesù. Insomma, gli ebrei sono tremendi da questo punto di vista. Poi, quando uno va a leggere le scritture dell'Antico Testamento, che cosa trova nelle scritture dell'Antico Testamento? Trova la giustificazione per fede. Trova la dottrina della Trinità, o il principio della Trinità, e trova la divinità di Gesù Cristo, del Messia. E quindi vedete, alla fine a quale conclusione uno arriva? È che gli ebrei non conoscono le scritture. Perché di Gesù disse un giorno ai Sadducei: voi non conoscete le scritture, né la potenza di Dio, perché non le conoscevano, le avevano ma non le conoscevano. non le conoscevano le scritture. Gli ebrei, vi posso assicurare che ancora oggi non le conoscono, perché se le conoscessero non parlerebbero in questa maniera, no? Accusando Paolo di aver creato la divinità di Gesù, la dottrina della Trinità e poi la dottrina della giustificazione per fede, come se queste cose non ci fossero nel Vecchio Testamento. Eppure ci sono, e come se ci sono. Io vi ho parlato naturalmente della dottrina della Trinità, il principio della Trinità, però vi posso assicurare che anche le altre cose che vi ho menzionato sono ben presenti. E naturalmente loro usano vari sofismi per contrastare quello che diciamo. D'altronde contrastavano Paolo mentre era in vita, anzi i giudei contrastavano persino Gesù, la parola fatta carne, mentre lo ascoltavano o mentre lo vedevano persino operare miracoli. Pensate voi oggi se non fanno la stessa cosa. D'altronde il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere, degli orecchi per non sentire fino a questo giorno. Ma arriverà il giorno poi che il Signore salverà tutto Israele a suo tempo, naturalmente. Comunque sia, attualmente c'è solo un residuo di Israele che secondo l'elezione della grazia, tutti gli altri sono stati indurati e quindi sono sulla via della perdizione. E quindi vedete, fratelli, per quello che vi stavo dicendo, è importante riconoscere che ciò che noi professiamo era già presente, ribadisco in altra forma, nell'Antico Testamento. Eh sì, era già presente. Ma io vi vorrei fare questa domanda. Ma avete mai pensato voi, l'Apostolo Paolo, quando parlava del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, quando ne parlava agli ebrei, e quando doveva dimostrare loro che oltre a Dio Padre anche il Figliolo era Dio e anche lo Spirito Santo? Cioè, ma l'Apostolo Paolo che cosa pensate usava per dimostrare agli ebrei quello che diceva? Usava le scritture dell'Antico Testamento, sapete? La legge, i salmi, i profeti, e queste usava di scritture. Comprendete dunque? Queste sono cose che talvolta, diciamo, a cui non ci si pensa. E io vi esorto a pensarci a queste cose, perché non concentratevi solo sul Nuovo Testamento, ma anche sull'Antico Testamento. Vi posso assicurare che è molto importante. Dunque, quando appunto poi noi leggiamo nel Nuovo Testamento il Padre, il Figliolo, lo Spirito Santo, quando noi leggiamo per esempio che Gesù disse nella notte che fu tradito: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, lo Spirito della verità, cioè noi non ci sorprendiamo, perché già sotto l'Antico Testamento già vediamo lì in embrione, insomma usiamo questa espressione, no? Il principio della Trinità. O per esempio quando per esempio leggiamo che al Giordano venne una voce dai cieli, no? Dopo che quando lo Spirito Santo scese in forma corporea a guisa di colomba su Gesù, no? Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ecco, là vediamo la Trinità, e allora non ci dobbiamo sorprendere, perché la Trinità era anche sotto l'Antico Testamento, sotto l'Antico Testamento. E quando leggiamo che Gesù ha detto: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, non ci meravigliamo, perché noi sappiamo che Gesù credeva nella Trinità. E certo, avrebbe mai detto altrimenti: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Ma l'avrebbe mai detto? L'avrebbe mai detto? Ma riflettete. Evidentemente, se Gesù avesse concepito l'unità di Dio come fanno per esempio i Gesù solo, Gesù non avrebbe parlato in questa maniera, ma ha parlato in questa maniera proprio perché credeva nel principio della Trinità, come anche l'Apostolo Paolo ebreo. Vi ricordo che alla fine di una delle sue epistole ha detto: la grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ora, Paolo era ebreo, credeva nell'unità di Dio, certo, credeva che, ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, certo che ci credeva sì nell'unità di Dio, lo ha pure detto: per noi vi è un solo Dio, però credeva anche nella diversità delle persone nell'unità. E quindi credeva in un Dio, in una divinità composta dal padre, dal figliolo, dallo Spirito Santo, esattamente come ci crediamo noi, se no fratelli non avrebbe parlato così. Non avrebbe parlato così neppure l'Apostolo Paolo. Quindi tutto questo ci deve fare riflettere sulla veridicità della dottrina della Trinità. Quindi non vi fate, fratelli, non vi fate ingannare, non vi fate sedurre da questi antitrinitariani che veramente sono tutti infuriati, sono tutti turbati, perché in mezzo a loro c'è turbamento quando loro sentono parlare della Trinità, quasi veramente come se ti sentissero bestemmiare. Non vi lasciate ingannare dai loro vani ragionamenti, non importa se sono poi gli unitariani, se sono i testimoni di Geova, se sono i mormoni, perché poi i mormoni anche loro non ci credono nella Trinità. Vi ho detto che dicono che Gesù c'aveva un padre, un nonno, un bisnonno. Quale Trinità credono? Loro credono nella pluralità degli dèi, anzi addirittura c'è stato qualcuno di questi, diciamo, eminenti mormoni che ha detto che alla fine loro non sanno nemmeno quanti dèi ci sono. Pensate un po' voi che schiera di dèi c'hanno i mormoni, e questi sarebbero cristiani. Addirittura ci sono alcuni che chiamano i mormoni cristiani, alcuni definiscono i mormoni cristiani. Se chiamiamo i mormoni cristiani, dobbiamo chiamare i mormoni pure i buddisti, pure quelli che c'è, in Giappone, quelli dello shintoismo, che non so quanti dei c'hanno. Dobbiamo chiamare cristiani qua tutti, persino veramente, per non offendere nessuno, perché se chiamiamo cristiani i mormoni, dobbiamo chiamare cristiani pure gli induisti, che lì credono a una schiera di dei che non finisce più, voglio dire. Ma qui alla fin fine basta che uno parla di Gesù e già è un cristiano. No, quale Gesù? Il Gesù dei mormoni non è il Gesù della Bibbia. Il Dio dei mormoni non è l'Iddio della Bibbia, non è l'Iddio e Padre il nostro Signore Gesù Cristo. Quelli sono fatti tutti un loro Dio. E dunque, vedete, fratelli, e questo, guardate, ci tengo a dirvelo perché è importante. Perché è importante, perché viviamo in tempi veramente difficili, dove dobbiamo stare attenti, dove dobbiamo stare attenti a quello che ci viene detto. E quindi voglio dire, non vi lasciate ingannare da quelli che negano la Trinità, perché io lo so che loro fanno, diciamo, dei ragionamenti tutti particolari, talvolta molto complessi, però alla fin fine tutti questi ragionamenti dinanzi alla parola di Dio si sbriciolano, cioè vengono distrutti, perché non sono verità, vanno a cozzare con la dottrina della Trinità, che dato che è parola di Dio, dato che il principio della Trinità è verità, e loro non possono assolutamente scalfire nella maniera più assoluta. Quindi fermezza, attaccamento alla dottrina della Trinità, attaccamento che significa naturalmente anche difesa della dottrina della Trinità, e poi naturalmente avvertimento, cioè avvertite i fratelli da coloro che negano la Trinità. Generalmente quando si avvertono i fratelli da quelli che negano la Trinità, si pensa subito ai testimoni di Geova. Oh, stai attento quando arrivano i testimoni di Geova che bussano alla tua porta, o bussano, suonano, e stai attento perché quelli non credono nella Trinità, stai attento perché quelli dicono che Gesù non è Dio, che lo Spirito Santo è la forza attiva. Sì, però pare che la Trinità la negano solo i testimoni di Geova e Gesù solo, gli unitariani, quelli là di Palermo, e quelli di Palermo, e quelli di Milano, e ci sono unitariani qua un po' dappertutto, i cosiddetti Gesù solo, perché quelli non la negano la Trinità? Come? Siete subito pronti a dire, oh, attenzione, testimoni di Geova? Poi quando arrivano gli antitrinitariani, gli unitariani, cade il silenzio, silenzio di tomba, non si sente più dire niente, come se fossero... Come se dicessero qualcosa di normale, alla fin fine, voglio dire, sono dei fratelli, voglio dire, bisogna esortarli a questi, a ravvedersi, ad abbandonare l'eresia unitariana, come noi, nella stessa maniera in cui esortiamo i testimoni di Geova a abbandonare la loro eresia. Noi dobbiamo fare la stessa cosa, fratelli, nei confronti degli unitariani, di Gesù solo, che sì, che si dicono pure pentecostali, evangelici. Dobbiamo esortarli a ravvedersi, abbandonare la loro eresia e a uscire dalla chiesa di Gesù solo, e una volta usciti farsi ribattezzare, ribadisco, ribattezzare, col vero battesimo in acqua, nel nome del Padre, che è quello amministrato nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, perché il loro battesimo non è valido, perché viene amministrato nel nome del Signore Gesù con la negazione della Trinità. Anzi, è fondamentale negare la Trinità per farsi battezzare in una di queste comunità. Ma quale comunione ci può essere con queste persone? Quale comunione? Nessuna! Nessuna! Nessuna, e loro lo sanno che con noi non hanno comunione. Purtroppo però riescono ad avere comunione con quei credenti che dicono di credere nella Trinità, ma magari non la conoscono la Trinità, perché nessuno mai gliel'ha spiegata. O magari quei credenti che si sono, diciamo, intiepiditi e quindi non hanno zelo per la verità, con quelli c'hanno comunione. No, con noi non hanno nessuna comunione gli antitrinitariani, e loro lo sanno bene. E infatti ci insultano. Non gli rimane altro che fare che insultarci, offenderci. Quante ce ne dicono. Quante ce ne dicono? A me mi arrivano veramente tantissimi messaggi, no? Soprattutto in questo periodo, devo dire. Per ovvi motivi, naturalmente, mi sono arrivati diversi messaggi da questi antitrinitariani, con, diciamo, alcuni di questi messaggi erano veramente offensivi. Mi limito a dire che erano offensivi. Perché questo? Perché loro sanno benissimo che da questa parte c'è qualcuno che li confuta. Noi non stiamo zitti. Quelli che stanno zitti sono da un'altra parte, a quelli non li insultano, no, a quelli li abbracciano, li baciano, se li abbracciano proprio se li portano in giro. Con noi non è così, perché noi quelli che insegnano eresie li riprendiamo, per il loro bene naturalmente. Poi, se questo viene preso per odio, a noi non interessa proprio niente, perché il nostro non è un odio verso le persone, il nostro è un odio verso la menzogna. E naturalmente questo odio purtroppo viene preso per un odio personale, per un odio verso qualcuno. No, non è assolutamente così. Noi odiamo le menzogne, noi assolutamente non odiamo coloro che propagano le menzogne, perché comunque se o ci insultano, perché comunque Gesù ha detto amate i vostri nemici, e quindi noi li amiamo, non facciamo alcun male, non facciamo loro alcun male, però naturalmente la confutazione non è che gliela risparmiamo, la riprensione, perché appunto amare i propri nemici, ricordatevi, non significa mica stare zitti, significa che se sbagliano dobbiamo far notare l'errore, no? Con amore, ma glielo si deve fare notare. Con i cattolici romani non fate la stessa cosa? Non gli fate notare? Perché? Perché gli fate notare gli errori ai cattolici romani? Perché volete che siano salvati. E allora, perché non fare notare gli errori anche a questi antitrinitariani, a questi Gesù solo? Come fate con i cosiddetti testimoni di Geova? Gli fate notare gli errori con la Bibbia? E allora fate la stessa cosa con gli unitariani. Quindi, fratelli, vi ho voluto brevemente esporre il concetto della Trinità basandomi sull'Antico Testamento. Dio volendo tornerò su questo discorso un'altra volta per parlarvi della Trinità basandomi sul Nuovo Testamento. Se Dio vorrà faremo pure questo. Per ora vi lascio con un'ultima esortazione che veramente mi preme rivolgervi, che è quella appunto che troviamo scritto in un passo della parola del Signore, che dice che l'Eterno ha dato a quelli che lo temono una bandiera, uno stendardo, fratelli, perché si levano in favore della verità. Avete capito? Cioè, vi rendete conto che cosa il Signore, quale grazia il Signore ci ha dato? Io se ci penso, guardate, se ci penso a questa grazia che il Signore ci ha dato, la grazia di difendere la verità a tutti quelli che lo temono, gli ha dato veramente una bandiera perché si levano in favore della verità. Guardate, se c'è una cosa bella, gratificante, una cosa che ti fa gioire, una cosa che ti fa saltare di gioia, è proprio questa, fratelli, è proprio questo, cioè il levarsi in favore della verità, come dice appunto nel Salmo 60 al versetto 4, ma tu hai dato a quelli che ti temono una bandiera, perché si levano in favore della verità. Vedete dunque perché ce l'ha data questa bandiera il Signore, affinché noi ci levassimo e ci leviamo in favore della verità. Avete capito? Non è che ci ha dato una bandiera per metterla sotto il letto, no? La bandiera si tiene in alto per farla sventolare finché tutti la vedono, capito? Quindi il Signore, fratelli, ci ha fatto conoscere la verità, non affinché, voglio dire, ne parlassimo della verità con qualche fratello, no? O magari parlassimo della verità a quelli del mondo, però magari senza mai azzardarci a difendere la verità quando essa viene attaccata. No, no. Il Signore ci ha fatto conoscere la verità e vuole che noi ci leviamo in favore della verità. Guardate che nel corso della storia della Chiesa, tutti coloro che si sono levati in favore della verità, dal più piccolo al più grande, guardate che hanno avuto tanti nemici, Hanno avuto tanti nemici, ci si fa tanti nemici, fratelli, quando ci si leva in favore della verità. Perché? Perché le menzogne sono veramente tanti. Però c'è veramente una gioia grande nel levarsi in favore della verità, perché sai che stai facendo una cosa giusta nel cospetto del Signore, perché ti stai levando in favore della verità, non di una verità, capito? Ma della verità, e la parola di Dio è verità. Quindi, fratelli, state saldi nella verità e continuate ad amare la verità, levandovi in favore della verità. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.